Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento di Studio di X numero 763, insomma quella che ci accompagna nella parte centrale di questo mese di febbraio, trasmissione dedicata al mondo del radioascolto internazionale, ormai da qualche tempo più in generale al mondo della radio e delle comunicazioni, diffusa praticamente attraverso tutte le bande ancora oggi che sono disponibili per la distribuzione di un programma radiofonico, quindi le onde medie, le onde corte, la modulazione di frequenza, il satellite e poi in internet un po' in tutte le salse, portali di podcast, i live delle emittenti che ci ritrasmettono anche sulle varie bande di radiodiffusione e quant'altro. Ringrazio tutti, le organizzazioni, le associazioni, gli editori delle radio e delle web radio, dei portali di podcast che appunto ci aiutano a distribuire questa trasmissione. È rimasta praticamente in qualche modo l'unica nella nostra lingua ad avere ancora questa forma di diffusione. Trasmissione di cui troverete tutto sul sito internet www.studiodix.net, la possibilità di riascoltare le puntate delle ultime 763 settimane nelle varie versioni radiofoniche e in quella che noi chiamiamo versione televisiva, che altro non è che questa rubrica con un compendio di immagini. Troverete anche un forum online per contattare noi e alcune delle emittenti che ci ritrasmettono, ma nel caso in cui vogliate inviarci degli allegati, cosa ormai sempre più comune, utilizzate la casella email info@studiodix.net. Troverete invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bclnews.it. Presenti voi chiaramente sui social e sulle varie piattaforme, a partire dal canale Studio di X su YouTube, dove alle 11.30 della domenica mattina puntualmente trovate già la replica della trasmissione. Siamo poi su Twitter, principalmente con l'account bclnews_it, dove durante il corso della giornata cerchiamo di postare aggiornamenti, notizie, log che vi tengono al passo con le notizie fresche, queste in questo caso tutte provenienti dal mondo dell'ascolto internazionale. Poi abbiamo una presenza in qualche modo maggiore su Facebook con le varie pagine ufficiali delle iniziative della Sicilia Media Comunicazioni e in qualche caso anche con i gruppi, a partire dalla pagina Studio di X alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace e dal gruppo Studio di X, il radioascolto e radio in TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Stesse operazioni che vi chiediamo anche per le pagine di Obiettivo di X, di BCL News, Radio BCL News, www.ondemediaitalia.it, Sicilia Media e Sicilia Media TV, e come al solito un mi piace ve lo chiediamo anche per la pagina degli amici dell'IBC Italian Broadcasting Corporation, con cui già da qualche tempo in sinergia cerchiamo di mantenere qualche presenza in più rispetto alle poche ormai rimaste da parte di broadcaster internazionali sulle onde corte e le onde medie. Lo facciamo con la nostra programmazione, quella di Radio BCL News, quella dell'IBC, e poi c'è programmazione IBC all'interno di Radio BCL News e viceversa, nella maggior parte dei casi ricevibile sui 6070 kHz di channel 292, quindi del relay di Rohrbach in onde corte, nel caso della IBC anche attraverso il trasmettitore armeno da 100 kW sui 5845 kHz. Insomma, non mancano le possibilità di rimanere in contatto con noi, sia dal punto di vista di questa trasmissione sia dal punto di vista delle nostre iniziative collaterali. Per quello che riguarda la IBC e la trasmissione del mercoledì sera in via sperimentale, chi ci segue su Facebook lo saprà già, stiamo anche dandovi il servizio in qualche modo fra virgolette della diretta Facebook. Proviamo anche le nuove tecnologie, le nuove forme di distribuzione. Chi segue questa trasmissione da qualche tempo conosce bene il mio pensiero al riguardo. Non è, insomma, non è quello che ci piace fare, che ci piace chiamare radioascolto, ma insomma dobbiamo in qualche modo anche noi stare al passo con i tempi. E come al solito in apertura saluti e ringraziamenti a chi ci ha inviato segnalazioni d'ascolto per la trasmissione della settimana scorsa, a partire da Graziano Braga che posta un video sul nostro gruppo Facebook. Finalmente tutto alla normalità, orario corretto, segnalone come al solito parrebbe tutto risolto, si riferisce ai problemi propagativi delle ultime settimane, oltre che la settimana scorsa, anche al fatto che la trasmissione, il trasmettitore di Nauen si è acceso con qualche secondo di ritardo. Ha ascoltato con un moderno ARDV1 e un'antenna filare, ma anche con la solita radio l'ascolto era perfetto, con un leggero e raro QSB, ma senza fading. Queste prime sono tutte segnalazioni che riguardano i 9610 kHz di Adventist World Radio Europe la domenica mattina. Grazie anche a Massimo Arrigoni, anche lui ha postato un video con una D880 e un'antenna stilo. Grazie anche a Gianluca Perrone, che ci segnala in provincia di Monza e Brianza un segnale ottimo con un'antenna di polo per i 40 metri collegata a un ricetrasmettitore Electraft KX2, e si firma Gianluca Rodematore, si firma Gianluca Perrone Italia Whisky 7 Eco Bravo Bravo e Roberto Italia 2 Romeo Bravo Mike, penso insomma che era in compagnia di un altro amico radioamatore che salutiamo in maniera altrettanto calorosa. Grazie come al solito anche a Gabriele Somma alla 15:30 collegata a un ricevitore Win Radio con un software Bonito Radiocom 6.7 in provincia di Salerno, anche in questo caso ha pubblicato un video sul nostro gruppo Facebook. Grazie a Carlo Giordani, ottimo segnale, fading quasi nullo, è la FDM Duor e antenna filare adagiata sul tetto. Grazie a Ciro Albanese, anche lui ci ha ascoltato e ha postato un video sul nostro gruppo. Sanjian 909X e antenna stilo a casa a Monreale, segnale buono senza i problemi di QRM che ci sono in zona, che lui di cui è soprattutto afflitto quando ci ascolta dal negozio nella piazza di Monreale, insomma con disturbi praticamente di tutti i tipi. Grazie ad Alberto Maria Tassi da Roma Fiumicino, tutto 5 il simpo, 9.40 il segnale senza fading, nessun disturbo, antenna long wire da 16 metri collegata a un Icom IC 7003. Grazie anche a Agostino Rainesi, anche a Bracciano, ottimo segnale in miglioramento con il passare dei minuti fino ad arrivare a un 9.40 verso la fine, ci ha ricevuto con un Drake R8B e una Loop Ala. Grazie a Nino Rotta da Pozzuoli, anche lui ha pubblicato un video. Grazie anche a Michael Camozzi da Isso in provincia di Bergamo, Texun PL660 e Long Wire, non mi ritrovo il simpo, ma insomma presumo che l'ascolto, aveva allegato una clip audio, ma credo che non mi segnala particolari problemi, per cui l'ascolto era praticamente perfetto anche dalle sue parti. Grazie a Michael Camozzi, grazie anche a Gianmarco Zannoni, in questo caso la ricezione si riferisce alla trasmissione del 28 di gennaio, trasmissione ricevuta anche in questo caso sui 9610 kHz di Adventist World Radio Europe con un segnale 9.40 con un po' di QSB che è in DTS 440, una verticale Mantova Turbo. Anche lui è un radioamatore, Italia Uniform 4 Juventus Juventus Mike. Grazie a Andrea Tucci, come al solito Panasonic RF B40 antenna stilo, un simpo 45544. Grazie, un saluto e un abbraccio al mio amico Carlo Tenga da Benevento, anche lui ci ha ascoltato con un cinesino LT2008 55545, e mi segnala poi di aver ascoltato anche The Mighty KBC nella notte fra sabato e domenica a 6150 kHz, sempre con il solito cinesino ma in questo caso con un'antenna interna di 4 metri con un simpo oscillante tra il tutto 4 e il tutto 3. Saluti e ringraziamenti anche a Carlo Tenga, così come a Roberto Pavanello da Vercelli, ottimo il segnale anche per lui. Grazie a Ivan Guerini, ci ha ascoltato con un segnale 9.20 forte e robusto, modulazione ok, senza fading, senza nessun problema, e praticamente nessun problema anche per Massimiliano Scordamaglia in provincia di Modena, Sanjian ATS 909 long wire da 30 metri questa settimana con un simpo 54555. E un saluto e un ringraziamento intanto a Pier Vincenzo Monaci, un simpo tutto 5 per una ricezione effettuata con una Adagio NDE 1103 la scorsa settimana. Grazie a Vincenzo, e voglio approfittarne per mandargli un abbraccio e per ricordare suo padre Francesco Monaci, era un grande appassionato di radio, recentemente ci ha lasciato. Chi segue questa trasmissione sa che ho vissuto da pochi mesi la stessa esperienza, anche mio padre era quello che praticamente mi ha insegnato quasi tutto, almeno nella prima parte della mia vita, per quello che riguardava la radio e il mondo dei radioamatori, così come ne approfitto per ricordare ancora una volta mio padre. Ricordo con molto affetto e dedico questa trasmissione al padre di Pier Vincenzo Monaci, a Francesco Monaci, grande appassionato di radio anche lui, che recentemente ci ha lasciato, ma che sicuramente in cielo ogni tanto la radio continuerà ad ascoltarla. Saluti e un abbraccio a Pier Vincenzo Monaci. Grazie anche a Cristiano Orlandelli e a Esu FRG7 di Polo 4080, tutto 5 il simpo a Lodi, anche lui è un radioamatore, Italia Zulu 2 Sierra Quebec Golf. Grazie anche a Gioacchino Stallone, ci ha ricevuto da Marsala con un simpo tutto 5, trasmissione perfetta, così come perfetta lo era anche a Palermo. Da me nessun problema riscontrato. Passiamo adesso ai 6070 killers di Radio BCL News, passione in onde corte. Domenica mattina ci hanno inviato segnalazioni d'ascolto con un video Graziano Braga, segnale in linea con la settimana precedente, ma programma iniziato in anticipo di almeno 2 minuti. E grazie anche ad Agostino Rainesi. A Bracciano invece non era ascoltabile perché era immersa nel rumore di fondo a livello 5. Grazie anche a Ciro Albanese, che aveva lo stesso problema a Monreale per troppo QRM urbano per quel segnale, che sicuramente non è quello dei 100 kW di Adventist World Radio Europe. Grazie anche a Nino Marabello, anche lui ci ha ascoltato domenica mattina su Radio BCL News, passione in onde corte 15522 il simpo. Mi ha inviato anche una clip audio per farmi ascoltare come arrivava il segnale. Sabato mattina invece sulle onde medie ci ha ascoltato Davide Borroni sugli 828 kHz di Z100 Milano con il ricevitore della Panda a Nerviano. Ci ha ascoltato Diego Cerri invece sui 1350 di AM con una radio Superla fine anni 30 e una loop autocostruita, e poi ha postato anche il video della registrazione che ha effettuato su un'audiocassetta Philips C90 degli anni 70 e con un compatto e moderno Philips MC110. Ha postato, ripeto, un video dove la cassetta è riprodotta con l'ultimo registratore che è entrato a far parte della sua piccola raccolta di apparecchi, molto molto invidiata sui nostri canali social. In quel caso era un Lesa Renas LC2, un marchio prestigioso che purtroppo ha fatto una brutta fine, di cui abbiamo parlato in uno degli interventi dello scorso anno del Vintage Radio Show. Sabato sera, sempre sulle onde medie, ci hanno ascoltato sui 1350 di AM Davide Borroni, Fabio Bolognini, in questo caso con una radio Siemens S524 del 1952, e Davide Borroni con uno dei suoi tanti favolosi apparecchi. Anche in questo caso ho postato un video. Domenica mattina sulle onde medie invece ci hanno ascoltato sui 1494 kHz di Radio Briscola Roberto Pavanello con un segnale sufficiente, poi anche Gianluca Perroni Telewhisky 7 Eco, bravo bravo, anche lui ha postato un video per un ascolto effettuato con l'autoradio nella sua autovettura, in questo caso per i 1350 di AM, stessa frequenza che ha ascoltato a Garbagna Novarese Fabio Bolognini con una Silver Radio fine anni 40, è stata la sua prima radio d'epoca. Poi ci ha ascoltato anche Diego Cerri con ha postato un video anche lui a Borgo Manero, da Borgo Manero, e ci ha ascoltato anche Graziano Braga. E infine, quasi un rito, un saluto e un ringraziamento come sempre anche a Simone Perico, che ci ha ascoltato questa volta di domenica mattina sui 1350 kHz di AM a Osio di Sotto con il suo Sony ICF SW11. E come al solito la parte dedicata ai saluti per le segnalazioni ricevute ci ha occupato un sacco di tempo, ma lo facciamo con molto piacere perché questa trasmissione è sì dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, ma vuole essere anche il trade union fra le emittenti che ci ritrasmettono, noi di BCL News e voi ascoltatori. A proposito, un saluto deve andare necessariamente anche a Giovanni Lorenzi Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu, che ci ha ascoltato la settimana scorsa sui 9610 kHz di Adventist World Radio con un simpo 55444, un segnale 920 con uno IAE su FRG 7000 e un dipolo a Messina. Trasmissione, vi ricordiamo, che va in onda la domenica mattina alle 11 ore italiana sui 9610 kHz di Adventist World Radio Europe, in quel caso con denominazione obiettivo DX all'interno del magazine RWS, ma sulle corte siamo poi con la denominazione studio DX e anche sulla WRMI Radio Miami International 3 volte la settimana, e poi su Radio BCL News passione in onde corte, come avrete sentito dalle segnalazioni d'ascolto che abbiamo citato. Sulle onde medie poi siamo su un buon numero di emittenti che ancora oggi testano queste bande, fra queste, perché ce ne sono anche altre che non gradiscono la citazione, fra queste AM Z100, Radio Briscola, Power Radio AM, Free Radio AM, Mini Radio e Radio Atlanta Milano. E non possiamo anche in questa trasmissione non ricordare, così come non posso non farlo io personalmente, un amico che ci ha lasciato qualche settimana fa. Vi avevamo dato notizia della sospensione delle trasmissioni di European Music Radio con la volontà di tornare nel 2018, ma senza una data precisata. Questo era dovuto purtroppo alle gravi condizioni di salute di Tom Taylor, da molti conosciuto anche come Barry Stevens, che invece purtroppo ci ha lasciato, ne ha dato notizia Peter Verbruggen di Free Radio Service Holland. In qualche modo erano diventate le stazioni gemelle, sorelle, l'European Music Radio e Free Radio Service Holland. Purtroppo ci ha lasciato, io in qualche modo per me era un amico, eravamo in contatto da tanti tanti anni e sono stato io a realizzare le identificazioni e altri jingle in lingua italiana proprio per European Music Radio. Il mio ricordo va questa settimana con molto affetto anche a Tom Taylor. Sono state organizzate trasmissioni speciali da parte di Italian Radio Relay Service e di European Music Radio per ricordarlo con alcune trasmissioni storiche. Purtroppo non siamo riusciti a darvene notizia la scorsa settimana perché quando la notizia è arrivata avevamo già registrato, io ero già fuori sede, quindi ancora un ricordo a Tom Taylor. E la stazione di Croce Bianca, quella che diffonde i programmi di Radio Capodistria sui 1170 kHz e di Radio Copper sui 549 kHz, ha subito un guasto ed è stata fuori servizio nei giorni scorsi. Ci auguriamo che tutto sia tornato alla normalità, ma ce lo auguriamo davvero. Infatti i programmi non erano in onda e non lo sono nel momento in cui stiamo registrando questa trasmissione. Il vice direttore della radio televisione slovena per i programmi italiani, Antonio Rocco, ha detto a Ital Radio che non ci sono notizie precise sull'entità del guasto e che non appena i tecnici ne avranno individuato la causa provvederanno ad informare gli ascoltatori. Fino a qualche minuto prima di spegnere i trasmettitori, già da molte ore si notava un ronzio, qualcosa vicino ai 100 Hz, un grosso disturbo, insomma le trasmissioni erano praticamente inascoltabili. Speriamo insomma che tutto si sia risolto nel momento in cui state ascoltando questa trasmissione. E invece, sempre dal portale Ital Radio, veniamo a conoscenza che è stata riascoltata Radio Cairo in italiano sui 9540 kHz quando trasmette in lingua italiana, vi ricordiamo, fra le 18 e le 19 UTC, che in questo periodo invernale corrisponde alle 19:20 ora italiana. È stata segnalata in altri paesi europei, non ancora in Italia. Ci siamo insomma dati una mossa per monitorare, ma anche in questo caso non possiamo darvi notizie certe. Fatto sta, e questa è una notizia certa, che da tempo l'emittente egiziana combatte con molta difficoltà nel suo centro trasmittente con 200 kW di potenza e un'antenna direzionata a 325 gradi. Il programma dovrebbe ascoltarsi molto facilmente anche dalle nostre parti, ma evidentemente non tutti i problemi sono ancora stati risolti. Secondo Ivo Ivanov, il programma il 31 gennaio scorso era certamente in onda con un buon segnale, per cui orecchio ai 9540 kHz. C'è anche registrata una frequenza alternativa, quella dei 9490 kHz. Ci auguriamo che già la prossima settimana potremmo darvi delle conferme, anche se ritengo insomma che le trasmissioni siano ancora abbondantemente irregolari. Ed è la settimana in cui ricade la giornata mondiale della radio, non possiamo non ricordarlo. Si celebra il 13 febbraio e la data è stata in qualche modo fissata come tale perché ricorda il 13 febbraio del 1946, che è il giorno in cui nacque la United Nations Radio, che è l'emittente pubblica internazionale dell'ONU. Fra le iniziative che si svolgeranno in Italia, vi ricordiamo che il 17 febbraio al Museo dei Mezzi di Comunicazione ci sarà la celebrazione della settima giornata mondiale della radio indetta dall'UNESCO, giornata che vedrà la collaborazione di Centro UNESCO Arezzo, Centro UNESCO Firenze, Rai Toscana con sede a Firenze, Radio Fly e il Comune di Arezzo, e che inizierà alle 10 con ingresso libero, con un saluto del direttore del Museo dei Mezzi di Comunicazione, il professor Fausto Casi, seguito dalla lettura del proclama mondiale UNESCO da parte del presidente del Centro Aretino. Interverrà poi il presidente del Centro per l'UNESCO di Firenze, il dottor Vittorio Gasparrini, seguito dal direttore della sede Rai Toscana e dal direttore dell'emittente locale Radio Fly, l'ingegnere Giuseppe Misuri. E la seconda parte della mattinata sarà invece dedicata alla celebrazione dei 30 anni della pubblicazione del volume Il Mondo in Casa, i primi 40 anni di storia della radio, che è un catalogo dell'omonima esposizione che si è tenuta al Palazzo Comunale di Arezzo dal dicembre 87 al febbraio 88. Ad approfondire la tematica ci sarà anche il direttore del museo, il redattore del testo, il professor Fausto Casi, e la curatrice emerita del Museo Galileo Galilei di Firenze, la dottoressa Mara Miniati. Praticamente una giornata imperdibile per chi è in zona per celebrare la più grande invenzione del mondo della comunicazione nel museo che fra l'altro narra la sua storia. Vi ricordiamo, Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo in via Ricasoli 22. E anche anche se sarebbero ben altre le bande, i modi di diffusione di cui ci piace di più occuparci anche all'interno di questa trasmissione, non possiamo non parlare di quello che in qualche modo è stato un evento epocale. Infatti vi ricordiamo che dalla fine del 2017 la radio via etere in Norvegia è digitale, segnatamente DAB Plus, quantomeno per le emittenti nazionali, perché le locali continuano a disporre di impianti FM. Vi abbiamo già dato un quadro molto generico della situazione dicendovi che forse era stato un flop, lo approfondiamo un po' meglio. Infatti i broadcaster descrivono la transizione come riuscita, però di diverso avviso sarebbero gli ascoltatori, confermando le prime avvisaglie di cui anche noi vi abbiamo dato notizie, che era un'indagine condotta dalle società di ricerca di mercato Kantar TNS, ha rilevato che una percentuale che va dal 50 al 70% di norvegesi sono delusi dallo spegnimento dei trasmettitori in modulazione di frequenza. Ma non solo, infatti a parere di alcuni osservatori abbandonare i ricevitori FM è stata una scelta deleteria per le principali emittenti, tra cui la NRK e le due reti commerciali a capitale estero, Bauer ed MTG. I rapporti di Kantar TNS hanno dimostrato che la prima ha perso una parte considerevole dei suoi ascoltatori, non inferiore certamente al 20% solo nel 2017, e anche le altre hanno registrato cali significativi. Un editoriale del quotidiano Dagbladet, tirando le somme del 2017 in Norvegia, ha affermato che lo spegnimento FM porta la nazione allo stesso livello dello sci di fondo, e molti poi i problemi pratici registrati dagli utenti, su tutti il fatto che il segnale in auto si perderebbe frequentemente senza che esista uno switch efficace su piattaforme alternative, quindi FM ed IP, come in altri paesi si è in qualche modo già cercato di fare. Si chiamerebbe hybrid radio ed è considerata l'unica soluzione percorribile per la transizione alle trasmissioni numeriche. La stampa nazionale e locale, ma anche i social media, soffiano sul fuoco. Il gruppo Facebook che è stato creato appositamente e che ha già raggiunto 6.500 membri in soli 8 mesi, mentre diverse testate importanti hanno pubblicato approfondimenti molto negativi che spaziano dai costi che hanno gravato le tasche degli utenti al fatto che la decisione di uno switch off ha spinto molti fruitori del medium radio nelle braccia di altri servizi di streaming on demand sul modello, insomma, di Spotify. E alcuni politici dello Stortinget, che è il Parlamento norvegese, hanno sottoposto un'interpellanza al Ministro della Cultura per fare chiarezza su una scelta che non pochi cominciano a considerare azzardata. Il DAB ha sfidato i desideri della gente, ancora una volta abbiamo la prova che la transizione era prematura e non necessaria, questo ha dichiarato un parlamentare, Morten Wold, che è il portavoce dei media per il Partito Progressista e per cui la radio locale è di particolare interesse. Secondo gli esperti, i player locali con concessione FM fino al 2021 non sopravviveranno in un multiplex DAB insieme a 3 operatori dominanti che gestiscono buche di 30 canali. Nel frattempo molti norvegesi si starebbero sintonizzando sulla radio FM commerciale o comunitaria locale, che è rimasta questo tipo di emittenza in modulazione analogica e in modulazione di frequenza, e quasi la metà della popolazione può ascoltare le trasmissioni transfrontaliere, soprattutto quelle della radio pubblica svedese, perché nella Svezia e nella Finlandia non solo lo hanno fatto, ma non stanno neanche pianificando di spegnere l'FM. Peraltro la Norvegia vanta una connessione internet in banda larga tra le più veloci al mondo, e quindi non sarebbero pochi coloro che stanno realizzando che la qualità sonora dell'IP e anche le sue prestazioni in movimento sono ben superiori a quelle offerte dal DAB Plus, che per quanto più ampia di quelle FM non può che essere necessariamente più limitata, in particolare per quanto riguarda i brand bouquet. Dobbiamo anche considerare in che modo lo smartphone come piattaforma di ascolto universale influenzerà la progressione del digital audio broadcasting, in particolare dal momento che gli sforzi di NRK per convincere i produttori di device telefonici a includere il DAB Plus tra le opzioni non abbiano avuto successo, commenta il periodico Radio World. I norvegesi, come scrive Newsline, determineranno quale sarà il loro modo migliore per fruire della radio a casa e in viaggio, e scopriremo presto chi saranno il vincitore e il perdente di questa transizione. Potremmo essere sorpresi, scrive Massimo Lualdi, di scoprire la resistenza della radio FM, di cui io sono assolutamente convinto. E anche se immaginiamo che in Italia non avverrà mai una transizione al DAB Plus, ormai tecnologia abbondantemente obsoleta, abbiamo già però alcuni dati che come potrebbe andare a finire ce lo fanno già in qualche modo intuire. Infatti secondo un'indagine Nielsen gli italiani sono sempre più verso l'online e l'on demand, però sempre con un apparecchio TV tradizionale. Praticamente siamo sempre più connessi, ma ancora non rinunciamo all'intrattenimento attraverso la TV tradizionale. ed è quello che emerge dal Digital Consumer Study di Nielsen, che è un'indagine condotta nella seconda metà del 2017 relativamente alle modalità di fruizione del video in diversi paesi, tra cui l'Italia. E se si considera che nel mese di novembre 2017 la popolazione attiva su internet è aumentata del 13% rispetto all'anno precedente, 30,3 milioni di italiani di età compresa fra i 18 e i 74 anni, si è quasi naturalmente portati a pensare che la fruizione dell'intrattenimento video online stia prendendo il sopravvento. Anche per quello che riguarda l'audio, i servizi on demand e quant'altro sono sensibilmente in aumento, ma per quello che riguarda questa indagine sembra che le cose stiano diversamente. Il 92% del campione intervistato da Nielsen, che erano 1100 persone, che un campione insomma rappresentativo della popolazione italiana, ha infatti dichiarato che continua a fruire di film, telefilm e altri show sulle televisioni, sia in chiaro e sia pay. Ed è altrettanto alta, l'89%, la percentuale di chi guarda video su piattaforme online, specialmente con la formula on demand. La lettura congiunta di questi due dati porta a disegnare un quadro in cui l'utente consuma contenuti audiovisivi in modo frammentato, sia in termini di genere sia di modalità d'accesso. Infatti, secondo lo studio, online si guardano sia gli stessi contenuti che vengono visti in TV, magari attraverso piattaforme di proprietà dello stesso broadcaster come i vari RaiPlay, Dplay o Mediaset On Demand, sia anche contenuti originali creati e diffusi da altri utenti, che interessano il 64% del campione. Ed è inoltre sempre maggiore l'attenzione anche verso le piattaforme on demand che forniscono dei contenuti video originali, come dicevo, ma anche non. Questo riguarda anche servizi a pagamento come Netflix e Now TV, che sono sempre più diffusi, anche se sorprende un po' che la percentuale del campione che dichiara di fruirne sia soltanto il 14%. E per quanto riguarda le modalità d'accesso, è assolutamente multi-device. Il 56% dice di guardare video e ascoltare audio su PC o laptop, il 31% su smartphone e il 21% su tablet. E il caro vecchio televisore? Beh, non è ancora il momento di andare in pensione, intanto svolge ancora la sua funzione per quello che riguarda la ricezione dei canali digitale terrestre. Inoltre viene spesso utilizzato anche come schermo per vedere contenuti online, questo collegandoci il PC tramite un apposito cavo oppure trasferendoli attraverso Chromecast o Apple TV, e questo ovviamente qualora in casa non sia già disponibile una Smart TV. E proprio l'abitazione sembra essere il luogo preferito per guardare i contenuti video, anche quelli digitali. Solo il 20% del campione infatti ha dichiarato di fruirne anche in viaggio oppure in mobilità, ed è un'ipotesi non peregrina di motivazione per la predilezione dell'intrattenimento video casalingo, quella che potrebbe insomma essere la mancanza di una rete di connessione veloce in tutti i luoghi della penisola. L'infrastruttura in Italia è ancora abbastanza carente. In ultima analisi, secondo Nielsen, la televisione tradizionale conserva ancora un ruolo importante. La maggioranza di chi non utilizza i canali digitali per accedere alla televisione via internet, si legge sul blog della società di ricerca, adduce come motivazione il fatto che l'offerta della televisione tradizionale è ancora sufficiente a soddisfare i bisogni informativi e di intrattenimento, oppure il fatto di non essere in grado di accedere e fruire dei altri tipi di contenuti. Poco meno di un quarto di questo gruppo di intervistati afferma tuttavia che il mancato utilizzo di alcune piattaforme è legato ai costi. E noi siamo al termine, giusto qualche secondo per ricordarvi che la Studio DX numero 763, che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, e tutte quelle che sono le iniziative in rete della Sicilia Media Comunicazioni dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bcellenews.it. cercateci sui social, la pagina studio, il canale Studio DX su YouTube, l'account Twitter bcellenews_it, e poi con le varie pagine e gruppi su Facebook. L'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, la linea torna alla normale programmazione di questa emittente. Da Roberto Scaglione è tutto, buoni ascolti.